nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Buona domenica, ben trovati. Chi di voi abbia preso il caffè della domenica sa che ci siamo dalle 8:30 e se no ben trovati adesso alle 11:00. Puntata di Nessuna è perfetta con due donne, ciascuna nel proprio campo, davvero, davvero straordinarie. Cominciamo con la nostra Sunday Girl. È tornata a trovarci un'amica, una grandissima attrice, una combattente su tutti i fronti, narrativa, teatro, è una forza della natura, Lella Costa. Buona domenica, ciao!
Ciao Maria, buona domenica a tutte, buona domenica a tutti. Direi che anche tu come forza della natura non scherzi, forse è così. Siamo
non lo so, ragazze forever. D'altra parte, sì. Qual è il titolo del tuo libro? Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, cioè ballare è già una cosa che ti dà l'energia soltanto a sentire il titolo.
È una frase meravigliosa che non poteva venire in mente, che è una grande donna, vera combattente, anarchica, che quella cosa lì non l'ha detta ai primi del Novecento, sai, quando c'è finita dentro nella rivoluzione d'ottobre, allora ha detto queste cose, ha detto se non posso ballare non è la mia rivoluzione, ha detto se la tua situazione non cambia, la stessa parola socialismo rischia di diventare una maledizione, come dire, un secolo dopo siamo capaci tutti, dirlo subito, voleva dire con uno sguardo da vera grande danzatrice.
102 donne, e ciascuna
sono anche diventate 106 nel frattempo, perché purtroppo se ne vanno alcune e si aggiungono a questo elenco che sta diventando importante, sì, comunque più di 100.
Da Eleanor Roosevelt a Franca Valeri, ne cito due, una americana e una italiana, perché intanto Eleanor Roosevelt è stata come dire il mito di tante americane, ne cito una per tutte, Hillary Clinton, ma da noi in Italia non è che ne abbiamo mai fatto, come dire, un personaggio di cultura popolare. Tu perché l'hai scelta?
Perché c'è una in realtà in questo libro che nasce da uno spettacolo, che nasce da un libro, insomma è tutto un circolo virtuoso, ci hanno colpito e siamo andati a stanare delle figure di riferimento che siano state in qualche modo delle pioniere, anche se non tutte lo sono, come dire, non tutte state delle esploratrici. Eleanor Roosevelt sicuramente, anche se 500 anni o 6 forse dopo Eleonora d'Arborea, che ha emanato la prima carta dei diritti, in cui si diceva che tutti sono uguali davanti alla legge, Eleanor Roosevelt ha ribadito lo stesso concetto lavorando alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che esordisce con tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Viene da dire che dietro ogni grande carta c'è una grande donna, no? Cioè,
donna,
quindi
certo.
È entro in questo balletto, anch'io ballo in scena e anche questo libro vuole avere un po' l'andamento della danza, proprio perché non è né una celebrazione né una geografia, sono spunti, sono suggerimenti, sono immagini, ma soprattutto sono nomi che dovremmo, come dire, custodire nel nostro pantheon di ragazze senza pari.
Una delle cose che ci ha fatto stare bene nella nostra come dire, esplorazione di questi decenni è stata l'affermazione della comicità femminile, perché ridere si deve, ridere è assolutamente essenziale, e farlo con l'intelligenza di certe comiche, di certe interpreti, di certe attrici, è stata veramente una rivelazione, almeno per noi italiane, perché poi negli Stati Uniti le comedian avevano cominciato già da un po'. Mi piace vedere che tu nelle tue 102 più donne del Se non posso ballare non è la mia rivoluzione hai voluto inserire anche Franca Valeri. Perché?
Ma Intanto perché io le devo molto, non soltanto come una che fa questo mestiere, ma vorrei dire addirittura come cittadina. Cioè lei ha incarnato una persona di straordinarie qualità artistiche, insieme a un rigore, una preparazione, una cultura sterminata, delle passioni diverse, perché lei è stata attrice comica, è stata attrice serie, è stata regista ed è stata regista d'opera, ha addirittura istituito un premio per voci d'opera, quindi è stata un esempio meraviglioso, non soltanto dal punto di vista artistico professionale per le donne, per noi lo è stato un po' di più, ma lo è per chiunque si voglia affacciare a questi mestieri, e quindi non ci poteva non essere. Poi lei è stata in assoluto una maestra di ironia, di understatement folgorante. Infatti la battuta, tra l'altro, poi Franca proprio l'anno prima di andarsene aveva affidato a me la sua vedova Socrate. Lei aveva sempre pensato che, come dire, i suoi monologhi sarebbero finiti, non li avrebbe mai portati in scena nessuno, invece a questo ci teneva, perché era l'ultimo e me l'ha affidato, e per me ti puoi immaginare che emozione e che responsabilità è stata. Bene, in ci questo credo. Spettacolo bellissimo, a un certo punto Santippe dice: d'altra parte, la morte del marito è un così grande dolore che nessuna donna vi rinuncerebbe. Cioè, una parola davanti a una frase così, capisci? Sì, è proprio che ti riempie il cuore, perché è perfida, è sincera, fa ridere, è sintetica, è intelligente, e quindi come poteva non esserci questo? Non avrei potuto fare diverso.
Allora, io ne ho scelte due, un'americana e un'italiana. Adesso te ne faccio raccontare una a tua discrezione, perché sennò sono davvero, come dire, troppo prepotente.
Ma no, in realtà mi riesce molto difficile, perché per me sono tutte state, insieme a Gabriele Scotti e a Serena Sinigaglia, che anche regista, abbiamo scelte. Abbiamo trovato il modo di raccontarne ognuna con una cifra che fosse sua, che fosse una frase che ha detto lei, o qualcosa che racconto io, o anche solo un flash, o a un certo punto arriva la voce di Maria Callas e non c'è bisogno di dire nient'altro. Quindi non ti posso dire se ce n'è una che mi è più cara delle altre, però sicuramente è un bellissimo percorso che parte da Ipazia e da Saffo e arriva fino a Michela Morgia, quindi veramente è una cavalcata attraverso. E la cosa più bella di tutte è che alla fine di ogni replica, o comunque chi legge il libro, poi mi vengono a dire: ma sai che c'è anche, anzi, che manca in questo elenco, non so, la biologa che è andata per prima nel Suriname, manca l'astrofisica, ne mancano tantissime. Cioè, mi piace pensare che questo spettacolo e questo libro siano, come dire, un buon contagio per far venire alla luce il più possibile e riportare alla memoria i tanti talenti delle donne alle quali dobbiamo così tanto. Forse quella più sorprendente, almeno per gli spettatori maschi, è Mary Anderson, che ha inventato il tergicristallo, e di questo gli uomini non si fanno una ragione, che sia stata una donna.
Allora, io che ho visto a teatro il tuo racconto di Mary Anderson, e non sapevo che una donna l'avesse inventato il tergicristallo, a parte che mi sono divertita da morire per come lo racconti, mi sono anche chiesta: ma chissà quante invenzioni sono dovute alle donne e sono poi passate, no? Sotto il cappello dell'inventore maschio.
Sì, ma dai pannelli solari alla pattumiera pedale, anche lì il primo programma informatico della storia, l'algoritmo in grado di calcolare automaticamente i numeri di Bernoulli, che io lo ripeto a memoria, non ho idea di cosa sia, ma insomma tanta roba, l'ha inventato una donna, che per di più era Ada Lovelace, che era figlia di Lord Byron. Quindi, come dire, no? Le vie del genio trovano strade misteriose, non necessariamente si trasmettono per via paterna. Lei ha preso tutto dalla mamma, per nostra fortuna. Quindi è bello condividere anche questo stupore, questa meraviglia, questa gioia. Questo non è sicuramente un libro contro gli uomini, al contrario, è un modo per gettare dei ponti e dire: ragazzi, allora riconoscete quanto è importante il nostro contributo per tutti, perché non è che le cose, le battaglie delle donne servono soltanto alle donne, si fanno per il pianeta, quindi è questo forse l'elemento.
Sarebbe bello che il libro, Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, Lella, pubblicato da Solferino, fosse letto un po' anche dagli uomini. Il punto è, Lella, che le lettrici forti in Italia sono donne, quindi non lo so,
guarda,
bisogna fare un'operazione.
Non solo le lettrici forti, ma la stragrande maggioranza di chi legge in Italia sono le donne, ed è questo è assolutamente uguale nel teatro, e non sono, come dire, sondaggi miei, lo dico nei teatri stabili, più del 70% di chi fa teatro è costituito da pubblico femminile. Quindi, insomma, non è che noi abbiamo meno cose da fare nella vita, semmai ne abbiamo qualcosina
no,
in più.
No, però ci divertiamo a farne alcune di più. Senti Lella, io non posso non chiederti che cosa pensi della tua Milano nella versione gintoneria, perché sarebbe forse uno spettacolo teatrale, come dire, in sé, raccontare questi personaggi.
Una tragedia triste, squallida, di cui spero molta Milano si vergogni, non per moralismo, per carità, ma per la bassezza, la pochezza e spesso mi pare di capire anche il disprezzo per tanto per cominciare per le donne, ma non soltanto. Credo che forse ci siamo illusi che Milano è tante cose e quindi definirla in modo univoco credo che sia sbagliato, oltre che impossibile. Questa Milano che è venuta fuori è veramente avvilente e conto in un colpo di coda, un sussulto di orgoglio e di etica di cui insomma questa città è sempre stata, non per tutti, ma insomma abbastanza portatrice sana, e speriamo che senza violenze, ma che questi fenomeni vengano il più possibile perseguiti laddove ci sono estremi penali, ma emarginati, cioè lasciati ai margini, perché abbiamo altro per cui vale la pena di vivere, credo, e forse dobbiamo raccontarlo meglio, ecco.
Grazie Lella Costa, che vedremo a teatro a Milano con Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, appena stata a Roma invece con L'Otello, e si può sempre leggere, ragazzi, si può vedere e si può leggere anche. Grazie Lella, buona domenica.
Grazie, buona domenica a tutti, ciao Maria, grazie.
Allora, abbiamo appena fatto due chiacchiere con Lella Costa e rimaniamo sul terreno di grandi donne, perché questa domenica con noi in collegamento da New York c'è una delle italiane che negli anni ha davvero fatto, ha costituito davvero un ponte, no, tra l'Italia e gli Stati Uniti. Allora, buona domenica, Giosetta Capriati.
Buongiorno.
Tutto è cominciato con una borsa di studio Fulbright, correva l'anno 1966 e dunque in questa settimana si celebrano quanti anni di vita tra New York e l'Italia?
Beh, innanzitutto celebro i miei 50 anni a New York, perché io mi sono trasferita a New York nel 1975, però ero venuta 9 anni prima con la borsa di studio Fulbright e una Wynne Scholarship all'Università di Brandeis nel Massachusetts, dove arrivai per nave, perché a quell'epoca gli studenti Fulbright venivano in America via nave. E devo dirti, è un'esperienza incredibile, perché ti fa capire quanto sia lontana l'America intellettualmente, culturalmente e fisicamente. E io poi ho fatto la traversata dell'Atlantico altre 5 volte per altre occasioni e altri motivi. Un'esperienza che raccomando a tutti.
Giosetta, tu poi appunto 50 anni fa hai deciso di fare di New York la tua sede principale di vita e quindi hai visto New York cambiare decennio dopo decennio. Vogliamo fare una specie di viaggio in questi decenni? Com'era la New York che hai conosciuto quando hai deciso di installarti e com'è oggi?
Innanzitutto, quando io sono arrivata a Manhattan via nave, a quell'epoca era nel 66, non c'erano le Torri Gemelle, non c'era Battery Park, la Lower Manhattan era una specie di palude selvaggia dove non c'era niente. Poi invece, quando sono tornata nel 75, c'erano le Torri Gemelle. E che cosa mi colpì soprattutto? Per esempio, tutti i ristoranti erano bui, scuri, invece adesso anche con il Covid, la maggior parte dei ristoranti di New York sono all'aperto, hanno un dehors, è tutta un'altra cosa. Manhattan è un'isola, in Italia ci sarebbe un ristorante ogni 100 metri, invece di ristoranti sull'acqua ce ne sono pochissimi, c'è il famoso River Café aperto nel 1985 che il proprietario ci mise 15 anni ad avere il permesso. Ma la cosa incredibile di New York è che cambia in continuazione. In questi 50 anni io ho visto il MoMA rifatto interamente 3 volte, interamente chiuso per 2-3 anni e rifatto, e tutti gli altri musei, la Morgan Library rifatta 2 volte, la seconda volta da Renzo Piano, il Museum of Natural History rifatto 2 volte, il Metropolitan che ha aggiunto tutta una serie di ali e di dipartimenti, adesso ce n'è uno nuovo d'arte.
Giosetta, tu hai visto cambiare anche la New York da New York pericolosa, negli anni 70 era molto rischioso camminare per Central Park, alla New York ripulita in cui fino a pochi mesi fa il livello di sicurezza era altissimo, e poi invece dopo il Covid è tornata la New York pericolosa. Perché questa altalenanza di sicurezza e insicurezza?
Beh, allora, innanzitutto voglio dire che io trovo ancora New York molto sicura, assolutamente. Non ho paura a uscire la sera. Io mi ricordo quando sono arrivata, nessun taxi ti portava ad Harlem, impossibile. Adesso ad Harlem ci si va tranquillamente in metropolitana. E beh, fu Rudy Giuliani che fece moltissimo per la sicurezza di New York, e bisogna dire che adesso Eric Adams, nonostante le sue manchevolezze, si sta dando molto da fare perché Bill de Blasio aveva depotenziato la polizia di New York, adesso invece si sta cercando di rimediare. Io mi sento molto sicura a New York, io a Roma sono stata scippata 3 volte, qui mai, e mai. Esco tranquillamente la sera e torno. Ieri sera ho avuto la mia grande serata al New York Yacht Club, sono tornata tranquillamente alle 10:30 di sera senza problemi.
Perché dobbiamo dire che Giosetta, come dicevo all'inizio, è davvero un ponte tra New York e, per esempio, le imprese italiane. Oggi con Trump e con tutto il gran timore per i dazi, come vedi tu questo rapporto tra le imprese italiane e l'America?
Trump è un giocatore d'azzardo, bisogna, anziché strapparsi i capelli, piangere e disperarsi, bisogna reagire, bisogna prenderlo contro mano, dobbiamo promuovere il nostro Made in Italy più che mai. Ecco, io per esempio di recente Alice ha fatto uno studio qui a New York, su Madison Avenue ci sono più locali, negozi, ristoranti italiani che americani o francesi. Noi, l'America è un paese grande nel bene e nel male, noi dobbiamo espugnare le fortezze americane, e io devo dire, sono orgogliosa di avere espugnato per esempio il Guggenheim di New York, grazie a me parla italiano e si occupa di arte italiana. La Foreign Policy Association, il più antico think tank americano di cui sono advisor dal 2011, grazie a me ha nel board italiani importanti, ha organizzato 2 viaggi in Italia per il suo board, fa eventi italiani, stasera mi dedica la mia lecture. Io ho portato il Made in Italy al New York Yacht Club, che è il tempio mondiale della vela. Questo, noi non possiamo arrivare con i nostri progettini, dobbiamo inserirci nelle grandi istituzioni americane e poi dall'interno coinvolgerle per l'Italia. Questo io lavoro sempre e solo con gli americani. Gli eventi italiani per gli italiani di New York non mi interessano.
Giosetta, l'ultima cosa che voglio chiederti è: se oggi uno studente universitario, proprio come eri tu, no, nel 66, volesse tentare la via degli Stati Uniti, ammesso che abbia i finanziamenti, abbia una borsa di studio, perché fare l'università pagando sola di tasca propria negli Stati Uniti è veramente quasi inaccessibile, solo per pochi. Ecco, ma se volesse, che consiglio gli daresti?
Ma guarda, all'epoca mia la Fulbright era il sogno di tutti. Adesso invece, secondo me, è più importante l'Erasmus. Dobbiamo costruire l'Europa. E sono gli studenti di Erasmus che crescono ogni anno, per fortuna è un programma che ha sempre più finanziamenti. Dobbiamo costruire l'Europa e io suggerisco di fare l'Erasmus. Io non ho figli, ma ho vari nipoti. A chi non fa l'Erasmus ho detto: non ti lascerò neanche un centesimo.
Beh, questa è veramente una minaccia da zia. Grazie a Giosetta Capriati, che ha festeggiato, avete sentito in che modo, con quanti amici newyorkesi in questa settimana, i suoi 50 anni a New York. E buona domenica e ancora tanti auguri.
Grazie Maria, ti aspettiamo a New York, a presto. Ciao.
Grazie ad Alessandro Chiappini in regia, grazie a Gaia Romani in redazione, grazie a tutte voi e a tutti voi. Ci risentiamo domenica prossima.